Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo sempre, anzitutto all'inizio di queste Eucaristie, del tempo del Natale, che si radichi in noi il nostro rapporto col mistero di Gesù, con la sua persona.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 2, versetti dal 29 al 37. Perché contendete con me? Tutti vi siete ribellati contro di me, oracolo del Signore. Invano ho colpito i vostri figli, non hanno imparato la lezione. La vostra spada ha divorato i vostri profeti come un leone distruttore. Voi di questa generazione fate attenzione alla parola del Signore. Sono forse divenuto un deserto per Israele o una terra dove è sempre notte? Perché il mio popolo dice: siamo liberi, non verremmo più da te? Dimentica forse una vergine i suoi ornamenti, una sposa la sua cintura? Eppure il mio popolo mi ha dimenticato da giorni innumerevoli. Come sai scegliere bene la tua via in cerca di amore? Anche alle donne peggiori hai insegnato le tue strade. Sull'orlo delle tue vesti si trova persino il sangue di poveri innocenti, da te non sorpresi a scassinare. Eppure, per tutto questo, tu protesti: io sono innocente, perciò la sua ira si è allontanata da me. Ecco, io ti chiamo in giudizio, perché hai detto: non ho peccato. Con quale leggerezza cambi strada? Anche dall'Egitto sarai delusa, come fosti delusa dall'Assiria. Anche di là tornerai con le mani sul capo, perché il Signore ha respinto coloro nei quali confidi. Da loro non avrai alcun vantaggio. Parola di Dio.
Ecco, mi pare che la tematica sia unitaria, cioè che anche nella quella parte che oggi leggiamo e che conclude il secondo capitolo richiami l'inizio, dove il Signore anche qui nella questa parte apostrofa il suo popolo dicendo appunto perché vi lamentate di me, o si può tradurre perché mi contendete con me, e richiama anche l'inizio, la prima parte di questo capitolo: che cosa trovarono i vostri padri di cattivo in me? Ecco, vediamo insieme la conclusione del capitolo 2, possiamo avere anche uno sguardo unitario su tutto il secondo capitolo.
Richiama molti dei temi che abbiamo già scorso in questi giorni. Il brano di oggi, la sposa amata che invece segue, cerca altre strade, e poi altro. Ma in particolare oggi mi aveva colpito questo aspetto che è un po' nuovo, anche se molto, molto semplice e evidente. Cioè questo non riconoscere i segni. Intendo dire, al versetto 35, io sono innocente perché la sua ira si è allontanata da me. Cioè, non saper leggere l'attesa del Signore nel compiere il suo giudizio, intenderla come una mancanza di giudizio. Un momento di pace, un momento in cui l'ira del Signore non si coglie, vuol dire che io sono innocente. E allora quel versetto, quella parola finale, hai detto non ho peccato, per questo ti chiamo in giudizio, richiama sì, ovviamente a tutti è quello che dice la prima Giovanni: se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi, eccetera, se diciamo di non avere peccato facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi.
Alla fine del versetto 31 dice: perché il mio popolo dice siamo liberi, non verremo più da te. Ecco, quella libertà che è concessa all'uomo di seguire Dio, in questo caso si manifesta con l'opposizione a Dio. Cioè l'uomo dice: io non ho bisogno di Dio, posso farne a meno del Dio di Israele.
Come i castighi divini ci sono dimostrati inutili per correggere il popolo, di conseguenza Israele continua nella sua protervia e nell'infedeltà ai patti dell'alleanza, e Dio ha stabilito con loro già da vecchia data. E diciamo che il rimprovero verso l'incorreggibile nazione si aggrava e si manifesta sempre di più, per cui naturalmente si aumenta quella che è la passione ardente che il Signore nutre costantemente nei confronti di coloro che lo offendono. E naturalmente il Signore è sempre innamorato di Israele, nonostante appunto le infedeltà descritte prima. Il profeta denuncia i peccati e le trasgressioni, questa è la sua funzione. Trasgressioni che, confrontatesse naturalmente Israele, continua, diciamo così, provocando il Signore, però d'altro canto continua anche a dichiararsi innocente. In quale modo possa farlo non si sa, nonostante le colpe. Oltre all'accusa di idolatria e alla politica delle alleanze, delle alleanze naturalmente verso il popolo del nord e il sud, la Siria e l'Egitto, le rimostranze di Geremia si estendono anche all'oppressione dei poveri, di cui si parla anche, diciamo, al capitolo 22 dell'Esodo. Il lamento del Signore si parla del sangue dei poveri e degli innocenti, che si trova perfino sulla veste, ed è proprio su queste vesti che il Signore trova il sangue e non sui muri, diciamo sui muri in cui è stato fatto o provocato naturalmente il foro, e perfino in un suo commento anche il Rashi dice: perfino sugli orli delle tue vesti, o Israele, ci trova il sangue dei poveri e degli innocenti che tu non hai sorpreso a forare un muro. Ed è anche causa di tutto questo che il Signore ti muove i suoi rimproveri.
In questi capitoli, che sembrano capitoli di accusa, in realtà c'è un tono che sembra proprio invece il lamento e il dolore del Signore di un amore rifiutato, di un amore che non è accolto, che non è seguito. Un po' mi richiamava quello che dice anche Isaia, che è ripreso da San Paolo: tutto il giorno proteso le mani verso un popolo disobbediente e ribelle. E qui ancora c'è l'immagine della sposa che tradisce, proprio si sente un grande lamento, un grande dolore di un amore tradito, di un amore che non è accolto. E D'altra parte c'è anche una rivelazione che è opposta, ecco. Dice, il popolo dice siamo liberi, non verremo più da te, come se sottrarsi, abbandonare il Signore, cosa che aveva detto ripetutamente nei brani precedenti, fosse la libertà. E invece il Signore dice che Israele è uno schiavo, perché è schiavo di se stesso, del suo peccato, della sua incapacità di accogliere il Signore. Dice che Israele dice, hai detto non voglio essere serva, considera l'obbedienza al Signore come servitù e come invece sottrarsi libertà. Il Signore dice esattamente il contrario, e lo dirà anche Gesù nel Vangelo. Chi fa il peccato è schiavo del peccato, se il Figlio vi libera sarete liberi.
E gli ultimi due versetti, 36 e 37, mi sembravano la punta di questo capitolo. C'è il fallimento della politica dell'alleanza e il castigo inflitto agli alleati. E questa alleanza, soprattutto in Geremia, adesso nei primi capitoli, avevano poi una ripercussione sul culto, per questo che c'è un grande pathos di Dio che abbiamo visto nei precedenti versetti, che è rinnegare il Signore per appoggiarsi appunto alla forza e a sperare nell'Egitto. Dice che sperare nell'Egitto è un'illusione, come fu illusione la speranza che riposta nella Siria. Infatti dice tornerete con le mani sul capo, è un gesto di vergogna. Questo mi sembrava che poi fosse poi la prima conclusione. Cioè questo è un allarme che il profeta annuncia. Già nel nei versetti precedenti si dice che Giuda si attira con la sua apostasia al castigo, la prima cosa che annuncia. Poi al versetto 36 si annuncia che Yahweh appunto deluderà la fiducia di Israele riposta nell'Egitto. È come un grido, attenzione, perché che poi dopo dirà sarà tutta un'illusione. Sembrava così che Israele si stia muovendo su un piano storico, come dire, quasi rovinando tutto il processo, l'ampiezza e il progetto di Dio. Ecco, il popolo ha reso vana tutta la forza di Dio per attirarlo. Ecco, dice al 32, ma com'è possibile che un popolo mi ha dimenticato? Com'è possibile? Da giorni innumerevoli, quindi era da tempo che appunto Israele faceva questi intralazzi con gli altri popoli, ma per cadere poi nell'apostasia, il rischio era quello. Già in un matrimonio umano la legge vietava che la donna che aveva abbandonato il marito di tornare da lui. E allora come può ora Israele rimediare alla sua separazione? Ecco, lascio un po' così, e poi sarà il Signore che farà di nuovo, darà la possibilità di rifare di nuovo questo matrimonio.
Dico una cosa velocissima, mi ha colpito il versetto, invano ho colpito i vostri figli, non hanno imparato la correzione. Perché mi ha colpito? Perché allora la soluzione di questo problema, di questa rottura dell'alleanza, non è la conversione. Neanche lì si può sperare, perché non hanno accettato la correzione, pure li ha colpiti per correggerli. Quindi la soluzione è solo nella fedeltà di Dio, non è nel popolo, nella conversione, neppure nella conversione.
Il versetto così bello all'inizio del capitolo che dice Mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto in una terra non seminata. Israele era cosa sacra al Signore, primizia del suo raccolto. Anche è ripresa al contrario in diversi punti del capitolo, per esempio al versetto 23 dice: considera i tuoi passi là nella valle, riconosci quello che hai fatto. Sono le stesse espressioni: mi seguivi nel deserto in una terra non seminata. Nella valle, ho letto in un commento, si dice: guarda i tuoi passi là nella valle di Beninnon venivano fatti sacrifici umani. Quindi rimane questa immagine della nuzialità e dell'adulterio, che è servizio del Signore e idolatria. Poi anche nella pericope di oggi c'è un'altra ripresa, secondo me, del primo versetto, che dice: si dimentica forse, il primo versetto diceva: mi ricordo di te, del tempo del primo amore. Qua si dice: si dimentica forse una vergine dei suoi ornamenti, una sposa della sua cintura, eppure il mio popolo mi ha dimenticato per giorni innumerevoli. Come sai ben scegliere la tua via in cerca di amore? Ecco, e poi volevo fare un'altra considerazione, che il giudizio e il capo d'accusa non è solo l'idolatria, ma anche l'ingiustizia, al versetto 34, come ha già detto Andrea: perfino sugli orli delle tue vesti si trova il sangue di poveri innocenti.
E questa domanda iniziale però del versetto 29, perché contendete con me? Mi domando, è molto amaro quanto precede e quanto segue in questo capitolo, però il Signore ammette che c'è una contesa, e quindi forse dove c'è una contesa ancora c'è possibilità di entrare in qualche modo in dialogo, ecco, con questo popolo così messo così in questa condizione.
Mi collego a quello che ha appena detto Patrizia, partendo dal primo versetto del nostro brano: invano ho colpito i vostri figli. Quindi ci sono stati vari, come dire, appelli, varie prove da parte di Yahweh, e questo mi può portare a un'esortazione che abbiamo letto nei brani precedenti, al versetto 25: fermati prima che il tuo piede resti scalzo, la tua gola inaridisca. Questo lascia, cioè un'apertura, un versetto che dà uno sguardo di speranza, perché comunque, come dice più avanti riguardo alla via, mi ha colpito anche questo aspetto della via in questo brano, come sai scegliere bene la tua via, e ancora con quale leggerezza cambi strada. Questo può, forse ci può richiamare che comunque le vie, ho presente questo concetto, l'abbiamo incontrato, cioè Signore appiana le vie, rende dritta la strada, insomma c'è questo riferimento, credo. Però bisogna avvicinarsi al Signore, e chiudo, perché cito il versetto 22, dunque un po' di brani fa: anche se tu ti lavassi con soda e molta potassa, resterebbe davanti a me la macchia della tua iniquità. Cioè la soda e la potassa rappresentano i mezzi propri, i mezzi che l'uomo si sceglie, e che quindi sono sufficienti se non si sta nella via che il Signore predispone per un popolo che comunque è stato piantato per una vigna, era sacro al Signore.
Una riflessione che ho fatto è questa: che per Israele è un conto è cercare alleanze, e con queste metafore nuziali a contrario, cioè di cercare in altri popoli una propria realizzazione, ecco. C'è anche un certo sarcasmo
da parte del profeta, dice come sai scegliere bene la tua via in cerca di amore. E questo atteggiamento di Israele che decide in qualche modo, mi pare, io sono libero, voglio emanciparmi da te, cioè non, appunto utilizzo dei mezzi propri, non, ecco, voglio emanciparmi da te, è una decisione profonda che fa Israele ed è quello che fa lamentare il Signore, è proprio anche il clima delle lamentazioni, come diceva Suor Chiara prima, è questa intonazione più che altro che si avverte. Però dicevo, un conto è la ricerca di alleanze, un conto è la deportazione. E c'è anche un controsenso, perché Geremia viene addirittura perseguitato perché invita a seguire la volontà di Dio, che è quella della deportazione, che sarà in seguito vedremo, ed è diverso da questo atteggiamento di ricerca di alleanze. Ecco, sembrano cose contrastare, e lo sono, perché sono due cose differenti. Tu hai cercato in altri la tua consolazione, questo è la ricerca di alleanze, ma la deportazione vai perché il Signore ha deciso il tuo esilio.
Aggiungerei un paio di osservazioni più generali. Il linguaggio è molto significativo, avete commentato, è molto vicino, come abbiamo ripetuto, ad Osea, cioè tutti i profeti del nord, a cui Geremia è legato. Anche se a Gerusalemme è un erede, a quanto pare, dell'eredità di Osea in particolare, infatti il linguaggio è questo, e questo linguaggio non è solo uno strumento, presuppone un rapporto, appunto avete detto, un lamento, diceva prima Chiara, cioè non è solo un'accusa, c'è l'accusa, anzi a volte l'accusa è ancora più risentita, cioè c'è come uno che è tradito, ma è tradito nell'amore, cioè il rapporto e anche il linguaggio mi pare che sia estremamente significativo. Difatti anche le espressioni sono espressioni affettuose, pur nel sarcasmo, a volte nell'accusa, no? Continua a parlare del mio popolo, tu sei il mio popolo, eccetera. Sono tutte espressioni di affetto. E quindi mi sembra significativo questo aspetto, cioè si può cercare, si può sostenere che è l'amore che detta al Signore questa accusa. E poi io ripeto sempre il mio punto, diciamo, di riflessione. Qui sembra che un problema centrale è interpretare quello che è avvenuto. Pensiamo al versetto 14, al versetto 15, qualcosa di grave è avvenuto. Ecco, forse un'invasione, ecco, distruzioni. Israele è una preda. Come mai è diventato così? Oppure quello che è avvenuto, ma anche quello che sta avvenendo. Per esempio, il versetto 18, già prima, perché corri verso l'Egitto? E che corrisponde al versetto 36, alla fine del brano di oggi. Sarai deluso anche dall'Egitto, come sei già stato deluso dalla Siria. È molto interessante questo, c'è qualche cosa che è avvenuto e c'è qualcosa che sta avvenendo. E come interpretarlo? Perché è avvenuto questo? Io direi non soltanto per i profeti, direi per tutti gli antichi. Dio c'entra sempre. Questo è un problema per noi, perché sottolineerei anche la distanza, ecco, perché nell'interpretazione, nell'applicazione, di queste categorie, di questi giudizi, cercare di tener conto della distanza è importante per non fare applicazioni, diciamo, improponibili, perché le alleanze con altri popoli o regni, perché qui si tratta degli imperi, perché dovrebbero essere un tradimento del Signore? Da dove deriva, cioè, da dove Geremia prende questo giudizio? Qual è il principio secondo cui Geremia dice che fare alleanza con la Siria, fare alleanza, correre in Egitto, è un tradimento di Adonai, del Signore? L'impressione è che ci sia appunto un patto. Io mi rifaccio un po' anche all'introduzione di Maurizio in questo. Lo richiamo solo, è chiaro che il centro sono quello che abbiamo detto, però mi pare che si debba tener conto, perché qui anche qui emerge questo aspetto, e sembra che, anche se non è ancora esplicito qui, però il linguaggio forse lo dice, come quello di Osea, esiste un patto, che qui è un patto attribuito a Mosè, al Sinai, una parentesi, cioè non c'era il libro della Torah e tutta la storia che abbiamo noi, al tempo di Geremia. Cioè, no, noi leggiamo oggi Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, eccetera, ma non c'era questo. Con sicurezza, probabilmente, questo in modo compiuto avviene molti secoli dopo. Almeno se stiamo ai testi, Estra Neemia pubblica la legge, diciamo. Questo non vuol dire che non ci fossero testi o tradizioni, però l'idea che ci sia un patto con il Signore che impedisce, ecco, il patto con altri, è un'idea molto difficile da comprendere e molto interessante, e penso che anche che probabilmente deriva noi abbiamo molta vicinanza nel linguaggio e nei concetti col Deuteronomio. Io mi sto convincendo di questo. Il Deuteronomio è molto importante. Poi il Deuteronomio ha avuto varie integrazioni, edizioni, ma rappresenta tutta l'idea, tutta la visione del Nord, che non è quella che c'è in Giuda, che c'è a Gerusalemme, che è tutta centrata su Davide, sulle promesse fatte a Davide, sul Tempio, sulla città imprendibile, sulla presenza di Dio. Non c'entra niente, qui non ci sono questi, c'è un patto con Dio, c'è il tempo del deserto, quando questo patto è stato fatto, e questo è contrario, ecco, quello che Israele fa adesso, ecco, mi sembra che possa derivare da lì il suo giudizio negativo sulle alleanze con gli altri popoli. Ecco, mi sembra che ci sia questo aspetto, ecco, della vicinanza, dell'idea che Geremia ha di un patto antico del Sinai che deve essere, e quindi anche il racconto, concludo, anche il racconto che l'ho riapprezzato, diciamo, il racconto che troviamo nel libro dei Re, capitolo 22, il secondo libro dei Re, capitolo 22-23, cioè la scoperta, il racconto della scoperta del rotolo della legge nel Tempio, al tempo di Giosia, lo apprezzerei ancora di più. Ho l'impressione che ci sia una base storica importante. Non è detto che la scoperta, perché questo testo è il testo che hanno portato dopo il crollo del Regno del Nord a Gerusalemme, quindi rappresenta questo patto. Il Deuteronomio è il Deuteronomio che dice che il rapporto di Israele con Dio è basato su un patto. Non abbiamo altri testi, dopo naturalmente viene preso, abbiamo anche in altri testi, ma non, il testo del Deuteronomio, che sembra così antico, ecco, rappresenta questa idea fondamentale della fedeltà, e il linguaggio anche del Deuteronomio è simile: tu devi amare il Signore, devi amarlo, che ha un aspetto naturalmente molto profondo, ma anche un aspetto di fedeltà politica, di fedeltà, diciamo, di integrità. Tu devi dipendere da lui. Mi sembra che Geremia applica questa idea alla situazione di Israele in quel momento, e molto probabilmente a molti, compresi re, ministri, profeti, sacerdoti, questa appariva una cosa probabilmente inapplicabile o molto singolare. Offriamo al Signore in questo tempo la preghiera di tutta la Chiesa. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci. Preghiamo ancora nella grazia del Natale per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani, perché con la parola e con la vita possano testimoniare che la luce è venuta nel mondo, che l'amore di Dio è stato rivelato agli uomini in Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci,
preghiamo per la pace, perché il principe della pace vinca la potenza della violenza, della menzogna, della guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo sempre per tutte le vittime di ogni forma di violenza e di oppressione, di ingiustizia. Preghiamo anche per le vittime dei disastri naturali, delle alluvioni, dei terremoti. Preghiamo in particolare per i morti e feriti in Tibet. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo ancora per tutti i piccoli, i giovani, tutti quelli che aspettano una testimonianza che trasmetta loro la fede e la conoscenza del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per noi, per il nostro ascolto della parola del Signore, perché davvero il Signore ci conceda di non indurire il cuore se oggi ascoltiamo la voce del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo in questa Eucaristia Maria, la nuora di Vittoria, che è entrata in ospedale, dovrebbe partorire, perché il Signore e la Vergine la proteggano, e per tutte le mamme che attendono un bambino. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi è l'anniversario di matrimonio di Federico della Titti, perché il Signore benedica il loro amore, lo custodisca, lo faccia crescere per i loro bimbi, e per tutte le coppie, per la confusione che c'è sul matrimonio, perché il Signore tutto guidi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
La prossima settimana inizieranno gli incontri di preparazione al matrimonio. Preghiamo e ricordiamo quei fidanzati che parteciperanno a questi incontri. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Laura, che è malata, Laura Lanza Pinto, perché il Signore la guarisca, la ristabilisca in salute. Preghiamo anche per Eva e per tutte e tutti quelli che nella comunità che vorremmo ricordare davanti al Signore ogni giorno. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Vorrei pregare per Papa Francesco, per il nostro Vescovo Matteo, per tutti i Vescovi, i Patriarchi, per le Chiese, perché sappiano discernere questo tempo e possano liberarsi da un'idea di neutralità, ma essere profetiche. Noi vediamo che gli stati si stanno espandendo, c'è un desiderio di conquiste anche negli Stati Uniti, il Canada, al Messico, ecco, vediamo questa, la Russia con l'Ucraina, tutte queste cose dovrebbero dirci che sta succedendo qualcosa davvero di grosso, e occorre esporsi, occorre essere profetici. Per questo preghiamo.
Ricordando tante persone vicine e lontane, concludiamo col ricordo e la preghiera per tutti quelli che sono più disperati. Pensiamo sempre ai morti in Europa e in Ucraina, e pensiamo alla Terra Santa, anche alla Siria, a tutto il Medio Oriente, all'Africa. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.